/radioweb presenta Slashbox.
Eccoci per la parte finale di questo pomeriggio insieme. Tra l'altro la dedichiamo ad un tema che sta veramente rapendo l'attenzione di tutti, perché è il nuovo Colossal che è sbarcato al cinema, nuovo Colossal americano. Di solito escono durante, come ci diceva prima, no, Carlo Caffarella, escono di solito sotto Natale, ci sono un po' di strategie per far uscire questi film. Adesso non esiste più questa strategia dal punto di vista americano, perché invece è uscita proprio nel periodo estivo, che insomma per antonomasia è un po' bassa stagione per l'uscita dei film. Però è un film che era estremamente atteso e che infatti sta veramente sbancando al botteghino, sta andando molto molto bene. Non so, adesso poi ci facciamo dire meglio, però io so che al momento è al primo posto del botteghino con 9.993.793 euro di incasso e 1.171.975 spettatori, quindi tanta roba viene da dire. Non so se già hanno fatto qualche record, però insomma all'esordio 10 milioni di euro inizia ad essere molto interessante, 10 milioni di euro in 4 giorni. Ne parliamo tra pochissimo, il tempo di introdurlo proprio con il trailer, perché parliamo dell'Odissea di Nolan, appunto nelle sale cinematografiche, con Valentina Ariete, firma autorevole tra le altre cose della Stampa, ma di tantissime altre riviste come The Over Magazine e tanti altri. Sarà con noi e ci racconterà com'è l'Odissea.
Dimmi che cosa ricordi.
Una moglie. Un figlio.
E cos'altro?
Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
Il re di Ithaca sta per tornare.
No, non tornerà.
Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
Lo vedi?
Mio padre sta per tornare.
Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Lui e i suoi compagni morti. Posso ancora salvarli.
Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
Quel mondo è finito.
Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
Insomma, sentirla non è male, non è male assolutamente, ma ce lo facciamo raccontare da Valentina Ariete com'è questa Odissea. Buon pomeriggio, Valentina.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, era un film più atteso e diciamo che non ha deluso dal punto di vista degli incassi, no? Perché stavamo appunto leggendo che come esordio ha raccolto 10 milioni di euro in 4 giorni, quindi niente male per come insomma ultimamente funziona nei botteghini al cinema. Per il resto io ho letto un po' quello che tu hai scritto, non è proprio completamente convincente questo film.
Allora, intanto bisogna fare una premessa che è una gioia vedere i cinema così pieni, veramente ci sono le sale strapiene prenotate fino a inizio settembre addirittura per chi vuole vedere il film in 70 mm, perché in Italia purtroppo non abbiamo una sala attrezzata per l'IMAX 70 mm, quindi bisogna scegliere se vede o in IMAX puro o in 70 mm, e quindi diciamo che gli appassionati si stanno veramente prenotando a colpi di ultimi biglietti tutte le sale poche purtroppo in Italia in cui si può vedere in questo modo, e questo veramente scalda il cuore, perché questo è proprio un film pensato per la sala, pensato con un'idea di grandiosità di cinema, e quindi secondo me questo è bellissimo e bisogna essere riconoscenti a Nolan per pensare ancora un cinema di questo tipo, insomma, che non preveda solo la televisione o la I o tutte le cose insomma che minacciano la settima arte. Però posso dire, sono sentimenti contrastanti sul film, che assolutamente ritengo...
Quando si tocca nei classici, però mi viene da dire, no, va bene che questo rientra nel campo dell'epica, che è ancora un'altra cosa rispetto ai classici, però c'era stato tutto questo, c'è sempre questa polemica, questo commento, anche per esempio su Cime Tempestose, che è uscito anche quello quest'anno, e ugualmente anche sull'Odissea c'era grossissima attesa, perché cast eccezionale, però è sulla fedeltà o meno all'opera che continua a dividere, ad essere divisivo il discorso.
Allora, io in realtà ho tutta una visione mia che non è, mi rendo conto che sono veramente un punto di vista minoritario, che io non ce l'ho poi, perché secondo me comunque è un ottimo film, assolutamente da vedere in sala, come dico e continuo a dire a tutti, però diciamo certe cose non mi convincono totalmente. Tutta la polemica di chi dice il cast non è adatto, un'attrice nera per interpretare Elena, va bene, cioè io mi tiro proprio fuori da questo discorso, che mi sembra veramente assurdo, anche perché se uno poi vede il film, io qui adesso non spoilererò assolutamente, perché sembra assurdo dire non spoilererò l'Odissea, ma in realtà siccome Nolan l'ha fatta molto sua, in realtà qualche spoiler c'è da fare, che io non farò ovviamente, perché anche se lo stanno vedendo tutti in Italia, magari c'è ancora chi se lo vuole vedere in tanta fase.
Certo.
Esatto. Diciamo che per la visione, per l'interpretazione di Nolan ha perfettamente senso che ci sia un'Elena nera, ma anche il secondo di Ulisse, che invece è un attore inglese che però ha origini indiane, c'è anche un uomo di Ulisse che è orientale, quindi diciamo lui ha scelto un cast che rappresenta un po' tutto il mondo, e se uno poi va a vedere il film ha molto senso questa scelta, perché in realtà, senza dire troppo, Nolan praticamente ha trasformato questo Ulisse di Matt Damon in un uomo più contemporaneo, se vogliamo, non quello dell'antichità,
certo.
E ci parla proprio direttamente, parla della guerra, insomma, di temi che purtroppo stiamo vivendo ogni giorno. Esatto, e quindi ci avverte proprio, cioè a un certo punto è come se Matt Damon Ulisse ci dicesse: guardate che se continuiamo così non si va da nessuna parte. E questo io l'ho trovato molto interessante, molto bello, anche molto importante, perché forse è la presa di posizione più politica di Nolan, che in genere rimane molto fuori da questi discorsi, no? Già l'aveva fatto un po' con Oppenheimer, e qui l'ha fatto moltissimo, quindi a me questo piace. Mi convince meno paradossalmente proprio la parte tecnica, che anche se
ecco, diciamolo questo, quindi, perché c'è una novità da questo punto di vista, no?
Sì, perché diciamo sicuramente il film ha un valore, a prescindere poi che piaccia o meno, anche un valore proprio storico all'interno della storia del cinema, perché è veramente il primo film nella storia del cinema girato tutto con cineprese IMAX e in pellicola 70 mm, cioè questa cosa non si era mai fatta, no? Lo sperimenta con questo formato da 20 anni, da Batman, dal Cavaliere Oscuro, e che lì ci sono 3-4 scene girate in questo modo, ma non era mai riuscito a fare tutto un film così, e invece finalmente ci è riuscito. E proprio però perché queste cineprese sono molto grandi, molto ingombranti, molto rumorose, ha usato la pellicola, lui non poteva girare più di 2-3 minuti di fila, proprio bisognava cambiare la pellicola e tutto. E quindi secondo me tecnicamente proprio, ma qua sono io che spessissimo che faccio questo mestiere, ho visto troppi film e lo noto, perché secondo me il grande pubblico poi non ci fa caso ed è giusto così. Ci sono secondo me degli errori proprio di fuoco che evidentemente lui non poteva sistemare perché non aveva il girato, quindi se uno ci fa caso ed è un maniaco, vede proprio che a volte ci sono dei fotogrammi non perfettamente a fuoco, oppure il montaggio non è proprio sempre perfetto perché evidentemente è limitato da questo 2-3 minuti di tempo, poi ha dovuto fare un montaggio un po' più rapido, un po' più serrato, che spesso non è perfetto. Però insomma, questi sono proprio dettagli, perché se uno
dettagli vede... però che possono essere utili nel momento in cui già si sta gridando alla possibilità di ricevere tantissimi Oscar. Forse non saranno gli Oscar al montaggio e alla fotografia.
No, esatto. E, insomma, c'è qualche problema tecnico, ma questo perché, come dicevamo, è un film pioniere. Cioè, veramente, secondo me, se non dovesse fare un altro film girato tutto in IMAX 70 mm, secondo me adesso saprebbe meglio come fare, certo. E sicuramente rimedierebbe a questi errori, diciamo. Certo. Quello che lascia perplesso me è che in realtà è un errore, cioè non è nemmeno un errore, è proprio una filosofia di Nolan che a me non convince mai del tutto, il 100%, è che lui, ecco, è talmente tanto preso dall'aspetto tecnico, dalla tecnologia, dal lato proprio ingegneristico dei suoi film, che spesso si perde un po' l'amore per i personaggi, l'emotività dei personaggi, che diventano più una funzione, un ingranaggio dentro un meccanismo più grande, no? Quindi a me personalmente, diciamo, non tutti i personaggi mi convincono e mi emozionano e mi, insomma, come altri autori fanno, no? Ci sono altri autori che sperimentano tanto con la tecnica, ma poi vogliono anche bene il loro personaggio.
Certo.
Io rimango un po' più freddina, ecco, con Nolan quasi sempre, e anche qui purtroppo è stato così, mi sarei voluto emozionare molto di più. Invece lui lo vedo sempre più interessato, ecco, appunto,
ad altro.
A battere il record, sì, a fare il film perfetto tecnicamente, e quindi poi magari un po' la storia, un po' i personaggi me li disegna meno bene. Per esempio tutto il fantastico, poi si vede che a lui non interessa tantissimo i mostri, no? E quindi è un po' frettoloso sui mostri, a Polifamo gli ha anche levato la parola, e che io da amante dei mostri, ma questa è una cosa mia, mi dispiace, perché invece lì l'elemento fantastico mi piace molto. Però ecco, sempre collegato a questa parte che non possiamo spoilerare troppo del film, ha senso che in realtà le divinità e il fantastico poi siano un po' messi in discussione, no? Perché ci lascia col dubbio, ma esistono davvero o sono tutti nella testa del protagonista? E poi mi fermo qua, perché sennò
sto certo. Però possiamo dire, a proposito di protagonista e di cast, che anche Matt Damon non ti ha convinto particolarmente.
Allora, secondo me Matt Damon è un bravissimo attore, cioè io veramente lo rispetto assolutamente, non c'è mai un film in cui dici Matt Damon non è in grado, bravissimo Matt Damon. Però proprio fisicamente, ecco, si è parlato tanto di Elena Nera per motivazioni che secondo me esulano dal film, perché l'attrice poi è un premio Oscar, è bravissima, è bellissima, quindi cioè vabbè, quelle sono cose proprio che io mi dissocio. Invece Matt Damon mi sembra proprio fisicamente, il viso, che non rimandi a quella che è lì. Così sembra che gli sto dando.
Lo immaginavi diverso, ma questo disseo
non è così. Però diciamo sì.
Chi ci avresti messo, Valentina? Dici?
Uno con uno sguardo più intelligente, diciamo.
Tipo
più intelligente. Per esempio, ecco, perché Nolan lavora sempre con attori con cui ha già lavorato, no?
Sì,
ha fatto questo Pantheon. Ma io avrei richiamato un Christian Bale, per dire. Christian Bale ce lo vedevo di più. Bravissimo lo stesso, però mi ha un viso che mi comunica più intelligenza. Detto questo, ovviamente non sto dicendo che Matt Damon è stupido, perché anzi, uno che a soli 25 anni ha vinto un Oscar per una sceneggiatura che era quella di Will Hunting, Ingegno Ribelle, cioè in realtà è sicuramente una persona intelligentissima. Però ecco, diciamo,
no, però diciamo le classiche caratteristiche del bello biondo,
dell'americano
bambolotto,
medio, sì.
Sì, sì. Lo stesso Brad Pitt è stato molto criticato quando ha interpretato Troy.
Per esempio, anche lui non ce lo vedrei mai come
infatti
per dire.
C'era pure chi non lo vedeva come Achille.
Esatto, quindi, poi proprio un'altra cosa
proprio,
che non,
no. Appunto, quindi voglio dire
adesso non esageriamo, potremmo avere delle perplessità su Nolan, ma cioè, non esageriamo.
Non esageriamo. Quindi, tra l'altro, diciamo cast stellare, perché oltre a Matt Damon ci sono tantissimi altri attori importanti, no? che fanno parte di questa pellicola.
Allora c'è Hathaway che fa Penelope, lei mi è piaciuta moltissimo. Cioè,
per me è in crescita questa attrice, perché io prima non l'apprezzavo così. Gli ultimi film che ha fatto mi piacciono tutti. Non lo so, prima non è che mi facesse impazzire, nemmeno nel primo Diavolo Veste Prada mi è piaciuta granché. Da un periodo a questa parte la trovo veramente molto cambiata, molto maturata, anche nella recitazione.
Sì. Lei secondo me è molto brava nel film. Ecco, il tasso dolente vero, secondo me, perché comunque Matt Damon è bravo, cioè questa è proprio una cosa mia, che proprio il physique du role non mi sembra adatto, ma comunque la sua interpretazione è ottima, cioè non è che quando si dispera sulla nave, insomma,
è bravo.
È bravissimo, è già un meme tra l'altro la sua faccia quando si dispera per le sirene. E quello che proprio non mi ha convinto è Tom Holland nel ruolo di Telemaco, quindi figlio di Ulisse e di Penelope. Lui lo vedo sempre proprio, sembra sempre Spider-Man, sembra sempre Peter Parker.
Sì, proprio un po' insignificante, secondo me.
Non mi ha
convinto. Sì.
E invece mi è piaciuto molto Robert Pattinson nel ruolo di Antino, è proprio odioso. Nel ruolo dell'antagonista, del villain, se vogliamo. E poi in realtà le altre protagoniste femminili purtroppo hanno pochissime scene, ma comunque secondo me efficaci. C'è Zendaya che fa Atena, per quel poco che ha, secondo me ci sta. Charlize Theron anche a pochissime scene.
Charlize Theron.
Sì, Calypso fa lei.
Fa Calypso, direi che non è male. Ho letto un... no, però non era Calypso. Aspetta, perché qua con tutte queste odissee che ci sono state, sì, un come si chiama? Un post di Alessandro Gassman che ha ribadito come sua mamma fosse la vera.
Sì.
Lui ci teneva particolarmente a questo riconoscimento, e devo dire, vabbè, lui faceva riferimento a quella che è stata forse l'opera meglio riuscita come miniserie televisiva nel 68.
Sì. E tra l'altro quella era una Circe ancora diciamo più fedele al romanzo, se vogliamo, perché comunque molto seducente, no? Molto bella. Invece ecco, qui se vogliamo produrre un assaggio dei piccoli cambiamenti che sono stati inseriti, questa Circe, che è quella di Samantha Morton, che si dice abbia avuto una standing ovation di tutta la troupe sul cast, perché insomma c'è una scena molto intensa, ecco, lei non è proprio più la donna seduttiva, un po' discita, anzi è proprio una arrabbiatissima, se vogliamo lo stereotipo della femminista arrabbiata, che praticamente fa tutto un monologo dicendo: io ho trasformato i tuoi uomini in maiali perché comunque si sarebbero poi comportati male, no? Ecco, che questa è una cosa che a molti ha convinto, ad altri no, però è sicuramente interessante, perché ecco, è uno degli esempi che fa capire come questo film dialoghi molto di più con il presente che non con, con i versi originali, con l'epoca diciamo di Omero. Però secondo me ci sta, cioè alla fine.
Per me nelle rivisitazioni ci sta, io non mi aspetto.
Certo.
Soprattutto appunto parlo dei classici, ecco, un Harry Potter diverso mi darebbe fastidio. Ma un classico talmente recente sul mondo della fantasia, non è tipo inventare cose diverse. Però per capire i classici e per capire certi temi, se non li attualizzi, temo che possano essere.
Ma poi è una cosa che sta da sempre, cioè,
è sempre stata fatta, certo, anche perché insomma dell'Odissea è talmente un colossal che non è che ne sono stati fatti tantissimi, però quelli che sono stati fatti erano evidentemente adeguati ai tempi, no? Ma è giusto che sia così, bisogna usare
certo, ma anche
il linguaggio.
Letteratura,
esatto.
Cioè, pensiamo a Joyce, no? Che ha fatto il suo di Ulisse, che però è completamente diverso per ambientazioni e temi e tutto, però insomma si rifà. Oppure pensiamo recentemente Madeleine Miller, che ha scritto un romanzo che si chiama Circe, che è tutta l'Odissea raccontata dal punto di vista di Circe.
Bellissimo.
Cioè quindi si fa questa cosa, non, non è nemmeno una grande novità. Infatti i puristi assoluti, secondo me, cioè, non capiscono che anche film apprezzatissimi come per esempio Il Signore degli Anelli, la trilogia secondo me è splendida, ma anche lì è stato molto tradito, sì, il testo originale. Peter Jackson ha tagliato tantissimo. Questo non vuol dire che i film non siano bellissimi, cioè, questa cosa si fa.
Si fa.
Sì.
E quindi, insomma, nel complesso è promosso.
Assolutamente da vedere, no, certo, anche se poi non vi piace, ma tanto a chi non sta facendo siamo in minoranza. Che poi in realtà no, io sono a metà. Cioè, le cose che non mi sono piaciute e quelle che invece mi piacciono molto sono, si bilanciano, no? Quindi sicuramente promosso, ma sta piacendo tanto, quindi assolutamente da vedere in sala possibilmente. Anche se non trovate l'IMAX o quei 70 mm, comunque la colonna sonora, il sound design sono bellissimi, quindi vale la pena vederlo in sala con uno schermo grande e un bel impianto audio, assolutamente.
Va bene, e allora direi che bisogna andare a guardare un po' che cosa al cinema poi soprattutto. Però una cosa interessante hai anche scritto tu, che purtroppo i nostri cinema non sono proprio troppo adatti per andarla a vedere in questa tecnologia in cui ha girato Nolan.
Sì. Io infatti vorrei rivederlo perché l'ho visto solo all'anteprima a formato dimezzato praticamente, perché 35 mm come frame. Quindi sicuramente mi sono aperta a metà del formato, però insomma diciamo la sostanza poi dell'idea di Nolan non cambia, quindi comunque quella si percepisce. Per fortuna l'ho vista anche in lingua originale, almeno me l'hanno fatto vedere in lingua originale, così invece le interpretazioni me le sono viste quelle in purezza originali. Quindi insomma qualsiasi formato troviate andatelo a vedere, perché sicuramente è il film più atteso dell'anno, ma noi lo sapevamo perché da quando Nolan l'ha annunciato, tra l'altro pochissimo tempo dopo aver vinto 8 miliardi di Oscar per Oppenheimer, è diventato il film di cui si è parlato di più in questi ultimi 2 anni e mezzo, quindi è normale, è una storia che veramente chiunque conosce, anche così per sentito dire i ricordi vaghi delle scuole medie, quindi è impossibile che non fossi atteso, e per fortuna insomma la gente sta rispondendo, come dicevi tu, abbiamo anche superato i 10 milioni mi pare in Italia, in America tanto, il più grande esordio di Nolan di sempre ha fatto 250 milioni nel primo weekend, quindi c'è chi dice che forse potrebbe anche arrivare al miliardo, non so se ci arriverà. Però
al momento il record è detenuto da Avatar, no?
Sì.
Quello è il film che ha avuto. Vediamo adesso come andrà questo. Tra l'altro, che è uscito in estate, quindi anche coraggiosa come uscita in Italia. Parlo lì in America. Quando è uscito? Da più tempo?
No, è uscito in contemporanea con noi.
Appunto, quindi insomma è un insomma coraggioso come esordio, perché l'estate si sa, magari ci si va un po' di meno al cinema, no? Quindi
da noi sì, in realtà per gli americani l'estate è il momento super caldo, sì. Loro ci vanno.
Ah, loro ci vanno.
Noi meno, però per Nolan si va. Nolan ormai è un nome che uno non è che va a vedere il film con Matt Damon, va a vedere il film di Nolan, che è una cosa abbastanza straordinaria. Sì. Sono pochissimi ormai registi per cui il pubblico fa questo. Spielberg, Tarantino, che però Tarantino non ci fa un film da 7 anni. Quindi
infatti sì, si è arenato proprio. Sì, diciamo che gli ultimi, l'ultimo mi sembra che insomma ci aveva un po' più deluso rispetto a quello alle quali eravamo abituati, però sì, in effetti è da tanto che non,
anni, sì.
Sì, che non si fa, non ci fa questo onore, oltre a non chiamare Barbara Boucher.
Esatto. Magari chissà la chiamerà.
Ci possiamo offendere di meno di Barbara Buffet noi, perché insomma prima la cita e poi non la chiama, insomma la Boucher questa cosa mi sa che non è che l'ha presa tanto bene.
Non l'ha presa bene, no.
Per niente. Noi Valentina ti ringraziamo veramente per questo tuo racconto di questo film, che comunque mette una cosa in evidenza, cioè che i grandi classici non passano veramente mai di moda, no? Che siano epici o che siano della letteratura più moderna, il grande classico comunque al cinema chiama, la gente
si
va
sempre lì, sì, nei momenti di grande cambiamento si ritorna ai classici, è così, non si scappa, sì.
Sì, poi insomma, l'Odissea e Odisseo nello specifico si pongono delle domande che in questo momento forse ci stiamo ponendo un po' tutti, quindi è interessante, no? questa funzione catarchica che è iniziata con i greci e prosegue a distanza di tutti questi anni. I veri geni sono loro, indipendentemente, mi dispiace per Nolan, però il vero genio è stato Omero a suo tempo. Va bene, noi ti continuiamo a leggere, grazie per tutti i video, le recensioni, insomma, per il modo anche in cui ci racconti le storie del cinema. Grazie a Valentina Ariete, a presto. Buon lavoro anche. E allora, noi siamo arrivati, sono le 18:29, abbiamo terminato anche oggi il nostro pomeriggio insieme, abbiamo spaziato, abbiamo avuto tante voci, speriamo di avervi tenuto compagnia, di non avervi fatto annoiare. Se volete, potete tornare domani ad ascoltarci, sia la mattina con la nostra rassegna stampa della mattina, che il pomeriggio, che naturalmente sarà intenso. Tra l'altro domani pomeriggio rifaremo un po' le teste di calcio dedicate ai mondiali, quindi ci saranno tra i vari ospiti anche appunto un ritorno a chiudere parlando dei mondiali. Vediamo se qualcuno ha vinto dei partecipanti. Io ringrazio Alessio al di là del cristallo, ringrazio tutti voi per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. A domani da Chiara Maria Gargioli è tutto.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.